Generazione mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Di Sergio Nava.
Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo. Torniamo oggi in Portogallo, paese che abbiamo già visitato nelle ultime puntate, ma nel quale facciamo nuovamente tappa con una missione ben precisa: indirizzarvi verso le opportunità di studio superiore e di carriera accademica, ovviamente nel paese lusitano. Con noi a farci da guida ci sarà un giovane studente italiano che proprio in Portogallo ha deciso di orientare la propria carriera. Prima puntata di marzo, come tradizione vuole, il nostro tris di ospiti è consolidato e lo conoscete molto bene. A partire da Federico Fabiani di Scambi Europei, con tutte le sue puntuali segnalazioni di lavori e tirocini concentrati soprattutto in Europa, per proseguire nella seconda parte della trasmissione con Alessio Romeo e i suoi orientamenti sui trend di lavoro e professioni a livello internazionale, fino a chiudere con Mario Gastaldi e la sua dritta mensile su nuovi paesi da esplorare per fare impresa. Tempo allora di volare verso ovest. Generazione Mobile fa rotta oggi verso il Portogallo.
Generazione Mobile.
Lo spunto della settimana ce lo offre l'Agenzia delle Entrate, secondo cui i lavoratori che dall'estero trasferiscono la residenza in Italia ma che non avevano provveduto all'iscrizione all'AIRE possono ugualmente accedere al regime agevolato degli impatriati. Rientrano nell'agevolazione anche i diritti d'autore se derivano dall'esercizio di arti e professioni. Sono questi alcuni dei punti affrontati dalla circolare 33/E con cui l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti interpretativi sull'applicazione del regime agevolato per i lavoratori impatriati, che prevede una tassazione agevolata della durata di un quinquennio per i redditi di lavoro dipendente e assimilati e di lavoro autonomo prodotti dai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e che si impegnano a risiedervi per almeno 2 periodi di imposta svolgendovi attività lavorativa.
Toolbox.
Torna oggi a farci compagnia Toolbox, il portale Scambi Europei. Ogni 2 settimane continuiamo a proporvi segnalazioni utili e assolutamente imprescindibili, nonché molto aggiornate su tutte le opportunità di studio, stage, lavoro e volontariato in Europa e nelle istituzioni europee. Con noi come sempre Federico Fabiani, fondatore di Scambi Europei.
Buon pomeriggio. Queste sono le migliori offerte della settimana selezionate dalla redazione di Scambi Europei. Partiamo da Bruxelles, dove il Comitato delle Regioni offre uno stage della durata di 5 mesi per studenti e laureati. Il Comitato delle Regioni è un organismo consultivo al quale il Consiglio dell'Unione Europea e la Commissione Europea hanno l'obbligo di rivolgersi per deliberare su determinate materie. Attualmente offre appunto dei tirocini della durata di 5 mesi a partire dal 16 dicembre 2021 fino al 15 febbraio 2022. I candidati in possesso di una laurea entro la data di chiusura del bando e con una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'UE, quindi anche l'italiano, possono candidarsi entro il 31 marzo. È prevista una retribuzione indicativa di 1.200 euro al mese, un'indennità di viaggio e di mobilità e un'assicurazione sugli infortuni. Rimaniamo tra Bruxelles e Strasburgo, l'altra capitale europea, per uno stage della durata di 12 mesi presso il Mediatore Europeo. Il Mediatore Europeo è un'istituzione abilitata a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda all'interno di uno Stato membro riguardo casi di cattiva amministrazione delle istituzioni e degli organismi dell'Unione Europea. Attualmente sta offrendo dei tirocini della durata di 12 mesi a partire dal 1 settembre 2021 o dal 1 gennaio 2022 nell'ambito della gestione dei casi o della comunicazione. E per candidarsi è necessario possedere una laurea almeno triennale, la conoscenza approfondita di una lingua dell'Unione Europea e un'ottima conoscenza dell'inglese. È prevista una borsa di studio e un'indennità di viaggio e la scadenza per inviare la propria candidatura è il 31 marzo. Ci spostiamo in Spagna, ma rimaniamo sempre nell'ambito delle istituzioni europee con un'offerta che arriva dall'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, che è un'agenzia decentrata per la tutela appunto dei diritti di proprietà intellettuale delle imprese e degli innovatori che fanno parte dell'Unione Europea, e che attualmente offre opportunità di stage retribuiti per giovani all'inizio della propria carriera presso la propria sede di Alicante, in Spagna. Il programma è rivolto a giovani laureati e professionisti dei Paesi membri dell'Unione Europea che abbiano conseguito una laurea o un titolo equipollente prima dell'inizio del tirocinio e che abbiano almeno un livello B1 di una delle cinque lingue di lavoro ufficiali dell'Unione Europea, cioè inglese, francese, tedesco, italiano o spagnolo. Inoltre è preferibile la conoscenza di un'altra lingua ufficiale. La scadenza per le candidature è il 31 marzo. E infine ci spostiamo nella capitale estone, Tallinn, sempre con un'offerta che viene da un'altra agenzia dell'Unione Europea, cioè la EULISA, ovvero la agenzia incaricata di gestire e promuovere le tecnologie dell'informazione e della comunicazione come fattori chiave di sviluppo. Attualmente questa agenzia offre tirocini retribuiti in ambito legale con una durata che va dai 3 ai 12 mesi per studenti o neolaureati all'inizio della propria carriera professionale. I requisiti per candidarsi sono quindi una laurea in giurisprudenza, un livello di inglese C1 o superiore e una buona conoscenza delle applicazioni di Microsoft Office, in particolare Excel, PowerPoint e Word. Lo stage è retribuito e la scadenza per le candidature è lunedì 8 marzo.
Per tutte le informazioni www.scambieuropei.info.
Il testimone.
Il testimone della settimana è uno studente di master 24enne che ha scelto il Portogallo quale hub per la sua formazione superiore, prima per frequentare il master e poi in prospettiva per avviarvi un dottorato. Stefano oggi è in onda con noi per guidarvi nella possibile scelta di una meta alternativa per avviare la vostra carriera studentesca. Come sempre lo facciamo con tanti consigli utili. Buon pomeriggio Stefano Grancini.
Buon pomeriggio a tutti.
Diploma di liceo classico, ti laurei a Milano, dopodiché opti per un master. Perché proprio all'estero, Stefano?
Il desiderio di andare all'estero nasce dal primo Erasmus che feci in Francia e avevo voglia di internazionalizzare la mia esperienza durante un master all'estero.
E perché a Lisbona e il Portogallo? Insomma, quali opportunità vi hai intravisto? Non è proprio una meta tra le più battute?
Appunto, durante questo Erasmus in Francia feci delle conoscenze di ragazzi che avevano studiato la Nova di Lisbona e l'ho presa come meta, come destinazione e l'ho messa in una lista. Dopo, avendo fatto molte ricerche, sono stato preso e ho deciso di andare in Portogallo.
Cosa hai studiato al master?
Io ho studiato economia.
E dopo la conclusione recente, tra l'altro, del master, la tua carriera si sta orientando verso un prolungamento del percorso universitario in Portogallo, è corretto?
Sì, io già adesso sto facendo ricerca e vorrei continuare con un dottorato in Portogallo, sempre a Lisbona.
Stefano, arriviamo ai tuoi consigli pratici proprio per studiare all'estero. Come scegliere le università in Europa? Sulla base di quali graduatorie suggerisci?
Allora, io ho seguito tendenzialmente tre graduatorie, quella di QS, Financial Times ed Universal, dove la mia università era considerata come terza in Europa, quindi ho seguito tendenzialmente queste tre, però tendenzialmente una volta che è stata fatta una scelta dell'università consiglio poi di seguire i vari siti web delle varie università.
Tu hai una formazione specifica nelle materie economiche, allora quali sono i settori economici nei quali consigli fare un master?
Tendenzialmente in un'università come la mia ci sono tre settori: economia, finanza e management. Poi ognuno si divide in vari settori, quello dell'economia si divide in macroeconomia, economia dello sviluppo e microeconomia.
Come preparare la candidatura per un master all'estero? Si può fare tutto dall'Italia?
Si può fare tutto online, quindi anche dall'Italia. Il mio consiglio è, appunto, una volta aver selezionato le università migliori, la cosa migliore è, appunto, entrare nei vari siti web di ogni università.
E quanto tempo prima bisogna muoversi per non perdere, diciamo, il treno?
Tendenzialmente tutte le università a cui avevo applicato io iniziano a febbraio per poi chiudere a maggio. Molte di esse, come la Nova di Lisbona, inizia a febbraio con un primo round e poi ci sono tre round. E quando è diviso il round, il primo ad entrare ha la priorità.
A livello di costi, Stefano, il Portogallo può rappresentare una meta sostenibile? Ci sono magari anche borse di studio per frequentare un master?
Sì, io ho sicuramente considerato anche il Portogallo, proprio perché il costo della vita per chi viene dall'estero è leggermente più bassa rispetto alla media europea e rappresenta una meta sostenibile. Inoltre ci sono borse di studio che vengono date sia in base a problemi economici sia anche in base al merito.
Qual è stato il tuo primo impatto col Portogallo come studente, con l'università portoghese in particolare? Che ambiente hai trovato?
Ho trovato un ambiente sicuramente molto dinamico e un'università molto internazionale. E mi sono trovato piuttosto bene sin dall'inizio e sono stato accolto proprio come studente internazionale, quindi non ho avuto anche grossi problemi con la lingua.
Ecco, infatti, bisogna conoscere il portoghese per studiare a Lisbona?
No, per studiare a Lisbona non serve, poi è chiaro che impararlo potrebbe essere utile per la vita più quotidiana, però all'interno dell'università si parla spesso inglese, non c'è bisogno di sapere il portoghese prima di arrivare.
Stefano, ci descrivi brevemente l'organizzazione dello studio in Portogallo?
Sì, l'organizzazione dello studio è leggermente diversa rispetto a quella a cui ero abituato in Italia, nel senso che tendenzialmente ogni corso è diviso in tre parti, quindi ci sono degli assignment, dei compiti individuali, dei progetti di gruppo e poi un esame finale che tendenzialmente varia dal 30 al 50% del peso.
E quanto la pandemia ha impattato, soprattutto a livello pratico, sulla tua vita di studio nell'ultimo anno?
Penso che un po' come tutti la pandemia ha impattato, nel senso che sono passato da lezioni in presenza a online, ma devo dire che per quanto riguarda la mia esperienza il passaggio è stato piuttosto rapido, non ho perso nessun giorno, è stato tutto fatto molto velocemente e inoltre il Portogallo è stato, ripensando a posteriori, la meta migliore dove passarla perché è stato colpito molto poco all'inizio della pandemia e quindi l'università è aperto molto velocemente.
I tuoi consigli pratici per la vita a Lisbona, come trovare innanzitutto casa?
Io per trovare casa a Lisbona mi sono affidato molto ai siti Facebook, ci sono vari gruppi di italiani a Lisbona e anche di studenti all'estero a Lisbona dove si possono trovare molte offerte.
Generazione Mobile si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo.
Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo.
Bentornati a Generazione Mobile, il programma di Radio 24 che vi fornisce tutti gli strumenti utili per avviare la vostra nuova vita all'estero. Al centro di questa puntata la testimonianza di Stefano Grancini, 24enne studente di master in Portogallo che nel paese lusitano ha deciso di concentrare la sua formazione superiore. Stefano oggi è in onda insieme a noi per tracciare una panoramica delle opportunità formative a Lisbona e dintorni. Riprendiamo allora l'ascolto.
Generazione Mobile.
In quale zona consigli di cercare casa e anche quali costi aspettarsi per gli affitti? Perché si dice che sono un po' aumentati negli ultimi anni.
Allora, come zone io consiglio le zone più vicine al fiume di Lisbona, perché sono quelle più comode anche dal punto di vista dei mezzi di trasporto. Inoltre, per quanto riguarda i costi, i prezzi a Lisbona sono sempre stati molto alti, soprattutto per quanto riguarda gli affitti, intorno a 500-550 euro una camera, ma ho notato che dopo la pandemia i prezzi si sono ridotti notevolmente fino a raggiungere anche 350 euro a camera.
Ci raggiunge ora in linea Mattia Fracchia, studente di PhD sempre in Portogallo. Buon pomeriggio Mattia.
Pomeriggio Sergio.
Con te andiamo un passo oltre Stefano e ci occupiamo, appunto, abbiamo detto, di PhD, perché tu sei un dottorando in economia nella sua stessa università, sempre a Lisbona, e hai una forte propensione internazionale. Allora, dove hai studiato e di cosa ti occupi adesso nello specifico?
Dunque, prima di iniziare il dottorato alla Nova Lisbona ho studiato in triennale in Bocconi a Milano e il master l'ho fatto alla Pompeo Fabra di Barcellona. In questo momento mi occupo soprattutto di ricerca nell'ambito dell'economia dello sviluppo e dell'economia comportamentale e lavoro su progetti di ricerca applicati all'ambito della salute pubblica in Guinea-Bissau e Mozambico. Proprio in Mozambico in questi giorni stiamo completando la raccolta dati per uno studio sull'accettabilità dei vaccini Covid, con l'obiettivo di informare il Ministero della Salute del Paese.
Allora Mattia, anche nel tuo caso i consigli pratici, partiamo da come fare domanda per un dottorato in Portogallo e anche quali sono i punti di forza di un dottorato nel paese lusitano.
Dunque, per fare domanda al dottorato ci si può affidare direttamente ai siti delle università. I rankings che ha citato Stefano sono simili tra i master e il dottorato, quindi Financial Times è sicuramente un ottimo ranking. Per le borse di studio c'è un bando centralizzato a livello nazionale della Fondazione Nazionale per la Scienza e la Tecnologia del Portogallo. E il bando è una volta all'anno e solitamente l'università aiuta a fare domanda una volta che il candidato è stato accettato per il programma di dottorato. Punti di forza: ci sono vari centri di eccellenza accademica in vari dipartimenti di economia del paese. Io conosco ovviamente meglio quello della Nova, dove sto facendo dottorato, in cui ci sono gruppi particolarmente forti in economia dello sviluppo, appunto, ma anche finanza, macroeconomia, economia della salute. Altre università come la Cattolica e l'ISEG, sempre a Lisbona, offrono ottime opportunità. Una parte, secondo me, molto positiva di un'esperienza di dottorato a Lisbona è la qualità della vita, come diceva Stefano. È facile mantenere un buon equilibrio tra lavoro o studio e tempo libero in una città come Lisbona, che è molto accessibile e offre una combinazione fantastica, a mio avviso, di clima, eventi culturali e opportunità per visitare sia le spiagge che le città d'arte.
Mattia, nella tua esperienza, quali prospettive offre, sia appunto proprio di esperienza formativa, ma anche di lavoro futuro in prospettiva, un dottorato in Portogallo?
Dunque, dal punto di vista dell'esperienza formativa, io sono rimasto molto contento di aver scelto la Nova, perché ha offerto una combinazione di didattica ottima con un corpo docente molto internazionale, molta esperienza sul terreno, che nel mio campo è importante, lavorando con paesi considerati in via di sviluppo, passare del tempo a lavorare con dei partners sia a livello governativo che settore privato e pubblico locali è molto importante. Dal punto di vista di esposizione all'ambiente accademico internazionale, un requisito del dottorato è ad esempio passare almeno un semestre in un'istituzione straniera. Io ho passato l'ultimo anno all'Università di Stoccolma, altri miei colleghi hanno scelto gli Stati Uniti o l'Inghilterra, ad esempio, per questo periodo all'estero. Dal punto di vista di placement, le università portoghesi stanno migliorando molto negli ultimi anni, soprattutto la Nova ha avuto degli ottimi placements negli ultimi anni, con posizioni accademiche molto prestigiose sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito, ma anche nell'Europa meridionale, come ad esempio Spagna e appunto Portogallo.
In un flash, Mattia, anche tu dici: imparate il portoghese se venite in Portogallo. Perché?
Perché aiuta a costruirsi una vita nel lungo periodo, nel senso, ci sono molte persone di passaggio a Lisbona, soprattutto studenti o persone che vengono a lavorare per un periodo. Se si sceglie di rimanere per un periodo più prolungato, aiuta a mettere un po' radici, ecco, il portoghese ti aiuta a vivere la città più appieno e magari anche spingerti fuori dalla città, a visitare zone un po' più remote del paese, diciamo, che sicuramente meritano una visita.
Grazie a Mattia Fracchia, in bocca al lupo per il tuo PhD, e chiudiamo con la domanda di rito per Stefano Grancini. Il primo consiglio pratico che daresti a un giovane coetaneo che sta pensando di andare a studiare all'estero?
Il primo consiglio pratico è quello di apprendere bene l'inglese il prima possibile e soprattutto poi di certificare la lingua con una certificazione IELTS o TOEFL, perché è il punto iniziale da cui poi dopo parte tutto il tuo percorso internazionale. E quindi questo è il mio primo consiglio pratico. E poi un'aggiunta è: su Google puoi trovare davvero tutto, quindi non abbi paura di cercare, perché puoi davvero risolvere qualsiasi tuo dubbio o problema semplicemente cercando il nome dell'università di cui sei interessato tranquillamente su Google.
Job Abroad.
E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Anche questa settimana Alessio Romeo, fondatore di Face for Job ed esperto in digital innovation e processi di HR transformation, ci porta a scoprire i trend lavorativi del momento e le migliori offerte di impiego in Europa e nel mondo. Ascoltiamo subito cosa ha da dirci.
EY Ernst & Young, Pearson e Manpower Group hanno avviato a fine 2019 un'attività di ricerca finalizzata ad approfondire le dinamiche occupazionali dei prossimi 10 anni, con il triplice semplice obiettivo di individuare le professioni e le competenze maggiormente richieste dal mercato del lavoro attuale e futuro, identificare le azioni e gli strumenti necessari per contrastare i fenomeni di disallineamento tra i percorsi formativi e i requisiti di occupabilità, la cosiddetta employability, e tre, fornire indicazioni per l'orientamento occupazionale e formativo a contrasto della difficoltà strutturale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, la cosiddetta disemployability. L'approccio metodologico su cui si basa l'osservatorio è quello di Skills Forecast, ideato dall'Università di Oxford insieme a Pearson e Nesta nel 2017. Tale strumento, grazie all'utilizzo di tecniche di intelligenza artificiale e machine learning, mira a costruire un modello predittivo della domanda di professioni e competenze nei prossimi 10 anni per poter, in base ai sviluppi attesi, mettere in campo ogni azione utile a cogliere al meglio le opportunità che si presenteranno. Lo studio ha utilizzato l'insieme dei trend definito a livello europeo dal Competence Center on Foresight della Commissione Europea, individuando i 14 mega trend che andranno a influenzare l'evoluzione del mercato professionale entro il 2030. Questi sono: disuguaglianza sociale, cambiamento modelli lavorativi, cambiamenti climatici e degrado ambientale, urbanizzazione continua, scarsità delle risorse naturali, diversificazione dei processi di apprendimento e di istruzione, espansione dell'influenza dell'est e del sud, crescente influenza dei modelli di governo, consumismo crescente, aumento dei fenomeni di migrazione, mutevoli sfide di carattere sanitario, innovazione tecnologica e interconnessione, cambiamento nei paradigmi di sicurezza dei cittadini e aumento degli squilibri demografici. E allora vediamo quali saranno le professioni in crescita per il prossimo decennio. Sicuramente vediamo un trend positivo per il mondo legato all'IT, con i progettisti software e web, tecnici esperti in applicazioni, specialisti in telecomunicazione e sicurezza informatica, automazione industriale, biomedici e bioingegneri, tecnici gestori di basi dati, ma anche tutto il mondo legato all'assistenza sociale, educatori professionali, tecnici della riabilitazione psichiatrica, logopedisti, terapisti occupazionali, tecnici del reinserimento e integrazione sociale. Ci sarà inoltre un significativo processo di ibridazione delle professioni e conseguenti processi di riqualificazione in modo da massimizzare la tendenza occupazionale della professione di destinazione rispetto a quella di partenza. Infine, le 5 competenze trasversali fondamentali che il modello ha individuato saranno: abilità nel complex problem solving, apprendimento attivo, adattabilità, comprensione degli altri e capacità di ascoltare attivamente.
Internet Point. E siamo giunti ad Internet Point, lo spazio di Generazione Mobile dedicato ai siti, ai blog e alle informazioni utili in rete create dagli italiani all'estero. Prima puntata del mese, l'appuntamento è come sempre con Imprenditori Globali, lo spazio di consigli su come andare a fare impresa oltre confine. Torna con noi Mario Gastaldi, consulente internazionale e creatore del gruppo Facebook L'Arte dell'Espatrio Ragionato. Sentiamo cosa ha da dirci.
Siamo ai tempi del coronavirus, ma continuiamo con moltissima energia a progettare la nostra impresa internazionale. Oggi vi parlo degli Emirati Arabi Uniti, la capitale Dubai e le Free Zones, zone franche che offrono la possibilità agli imprenditori internazionali di stabilirsi e costituire una società, avere il permesso di residenza, lavorare e condurre una vita decisamente piacevole. La caratteristica di Dubai e degli Emirati è che i suoi cittadini e le persone che hanno la residenza fiscale, per legge, non hanno alcun obbligo di pagare tasse di alcun tipo. Tipicamente gli imprenditori stranieri acquisiscono la residenza attraverso la costituzione di una società in una delle numerose free zones. Le società possono essere interamente di proprietà dei soci stranieri senza la presenza di soci locali. La costituzione della società dà diritto al permesso di residenza rinnovabile dopo 3 anni e il permesso di residenza si estende ai familiari e agli eventuali altri azionisti della società. Per le donne imprenditrici che costituiscono società, l'insieme delle condizioni è ancora più vantaggioso e abbiamo varie coppie di imprenditori che scelgono che sia la lei della coppia a svolgere il ruolo di investitrice e imprenditrice principale, una cosa che ci pare molto positiva. Inoltre è perfettamente lecito gestire parte delle proprie attività con una o più società costituite in altri paesi, se le circostanze lo consigliano. Una volta che la società estera ha assolto i suoi obblighi fiscali nel paese di costituzione, il socio residente degli Emirati non paga imposte. Alcune società, come le limited partnership inglesi o canadesi, non pagano imposte perché sono fiscalmente trasparenti. I vantaggi sono chiari. Tornando alla società locale degli Emirati, le varie free zone offrono pacchetti che includono servizi come spazi, ufficio, licenze per lo svolgimento di varie attività a costi diversi. Tra le licenze, le categorie più importanti sono servizi professionali, licenza commerciale e licenza industriale. Alcune di queste sono rivolte specificamente agli imprenditori digitali. Il primo passo è scegliere la free zone più adatta alla propria attività, magari facendosi assistere da una delle agenzie locali che offrono un servizio di solito molto professionali. In molti casi, costituire la società non richiede alcun versamento di capitale né la disponibilità di un ufficio fisico.
Chiudiamo la puntata con i nostri input. Per interagire con noi innanzitutto ci trovate online sul sito di Radio 24 sezione social, su Facebook nel gruppo Generazione Mobile Radio 24 o nella pagina Generazione Mobile. Siamo presenti anche su LinkedIn, sempre col gruppo Generazione Mobile. Ricordate soprattutto di scaricare i nostri podcast, lo potete fare direttamente dal sito di Radio 24. Questo vi permetterà di recuperare tutte le informazioni utili che potreste esservi persi nel corso della diretta. Internet Point resta la vostra rubrica di riferimento. Ogni ultimo sabato del mese portiamo le vostre lettere in onda. Avete domande da porre sull'espatrio, consigli utili da chiedere o testimonianze personali da offrire? Beh, scriveteci generazionemobile@radio24.it. Infine, la nostra trasmissione vive grazie anche ai nostri testimoni, giovani tra i 18 e i 40 anni che ci raccontano il loro espatrio, le loro esperienze di studio, stage, lavoro e imprenditoria all'estero. Volete portare la vostra testimonianza? Raccontare la vostra storia, ma soprattutto dare consigli utili ai vostri coetanei che in Italia vi ascoltano? Fate parte della nostra Generazione Mobile? Scriveteci e porteremo la vostra voce sulle frequenze di Radio 24. Per candidarsi basta scrivere a generazionemobile@radio24.it. E finisce qui questa puntata di Generazione Mobile. Aspetto i vostri contributi via email e vi ricordo anche che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.